Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Non moriar, non moriar se viva. Et narravo per Domini. Et narravo opera Domini.
Secondo libro dei Re, capitoli dal 6 al 18. Fine del regno di Israele. Deportati in Assiria. Con Enzo Bianchi.
Buona giornata da Gabriella Caramore. Ci stiamo avviando alla conclusione dei due libri dei Re, che termineremo la settimana prossima. Poi avremo una puntata a cerniera prima dell'estate, dove in estate appunto vi riproporremo delle puntate che vi raccomandiamo di seguire. Ne parleremo poi nei prossimi fine settimana, perché saranno letture di libri della Bibbia che abbiamo svolto in passato e sulle quali poi non torneremo. E dunque non ci raccomandiamo, se siete interessati a questa lettura, di seguirle. E dunque siamo a una stretta della storia dei due regni, di Israele e di Giuda. I due regni divisi non reggono, si va verso la catastrofe predetta fin dall'inizio della monarchia. Avete sentito nell'ascolto che vi abbiamo proposto con il titolo, era un canto del re di Gerusalemme Ezechia, uno degli ultimi re, uno dei grandi re di Giuda, di cui anche parleremo alla fine di questa puntata, un canto di esultanza, ma naturalmente sarà una esultanza provvisoria e che non salverà Israele dalla catastrofe. Noi cominciamo a parlare allora più o meno da dove eravamo rimasti con Enzo Bianchi. Buongiorno Enzo Bianchi.
Buona domenica a tutti.
Ecco, i re non ascoltano le parole dei profeti. Abbiamo incontrato Elia, abbiamo incontrato Eliseo, di cui vedremo la morte ancora in questa puntata. Sono un po' complessi questi due libri, è vero?
Sì, sono complessi perché innanzitutto si intrecciano sempre le vicende del regno del nord e del regno del sud, cioè quello di Samaria e quello di Gerusalemme, e poi è una storia anche un po' confusa. Abbiamo i dati per dire che a grandi linee segue effettivamente gli eventi che ci sono stati, ma qualche volta non si capiscono bene veramente i conflitti che avvengono in questa zona, peraltro sempre molto perturbata, molto segnata da guerre.
Lo vediamo anche in questi giorni, e appunto leggendo questi testi e vedendo la situazione di oggi sembra quasi che una terra condannata alla guerra, al conflitto e alle migrazioni,
sempre quello, sì, effettivamente questo fa impressione.
Sì, fa impressione. Senta, dunque, prima di procedere, noi abbiamo raccontato di vari miracoli, al capitolo 6 altri miracoli verranno narrati, compiuti da Eliseo. C'è un ascoltatore, Antonio Fanna, che ci sottopone questa questione, e lui dice: voi avete riconosciuto, parlando nella puntata, che oggi abbiamo difficoltà a considerare questi episodi come miracoli, come realmente avvenuti. Bianchi ha suggerito di leggere al di là del miracolo la bontà di Dio. Ora, per un credente, dice Antonio Fanna, l'amore di Dio verso la realtà può essere letto anche nella contemplazione di un panorama, nell'ascolto di una musica o in un detto autentico. Ecco, può essere letto anche altrove. E poi però dice, il punto non è questo, e si chiede, cioè, chi scriveva questi testi, sia al tempo di Gesù, raccontando i miracoli di Gesù, sia questi miracoli, credeva veramente in ciò che diceva o suggeriva una metafora e come tale veniva accolta dal lettore o dall'ascoltatore? E poi si chiede anche chi partecipa alla messa, quindi chi ascolta questi testi nelle letture domenicali, rimane sorpreso perché qualunque fatto detto della Bibbia viene presentato come realmente avvenuto, si dice parola di Dio, e l'omelia il più delle volte non chiarisce nulla. Allora, insomma, è grato se lei gli dà una risposta. Allora, cominciamo dal primo quesito. Allora, l'amore di Dio si manifesta ovunque, ovviamente.
Ma l'amore di Dio si manifesta non solo in quelli che noi leggiamo come miracoli, ma si manifesta sempre sotto una forma che può essere contraddetta, perché è vero che si manifesta nella natura, ma nella natura poi ci sono anche i terremoti, ci sono i cataclismi, anche i cieli che sembrano così belli e ispirare una loda a Dio qualche volta diventano terribili, portano tempeste, non possiamo pensare di leggere l'amore di Dio semplicemente guardando le cose, analizzandole e razionalmente deducendo dunque l'esistenza di Dio e del suo amore. Io credo che anche per comprendere l'amore di Dio ci vuole quella fede, cioè una capacità che è una capacità degli occhi, ma è soprattutto una capacità del cuore e della mente, di scorgere un'azione di Dio, l'amore di Dio, dove gli altri, magari che non hanno la fede, vedono solo il caso o la necessità. Questo noi dobbiamo accoglierlo oggi. Certo, un tempo in un mondo incantato, come significativamente l'ha chiamato Gaucher, in un mondo in cui tutto era religioso, in cui non c'era una differenza tra ordinario e straordinario, tra ciò che accade in natura e ciò che può avvenire nel mondo degli dèi, indubbiamente era più facile avere questo tipo di lettura. Noi oggi con le scienze indubbiamente non sempre noi arriviamo a fare letture di fede là dove invece vediamo soltanto la natura, il caso, la necessità, per dirla con un'espressione sintetica ma sì, efficace.
Ecco, quindi diciamo che in realtà gli estensori dei testi biblici erano identificati a quanto raccontavano.
Ma erano credenti.
Ecco,
cioè, noi dobbiamo
non si
sempre
sa che
pensare.
Cosa hanno visto. Facciamo l'esempio del Mar Rosso, mettiamo.
Ecco, noi non possiamo pensare che loro erano non credenti, che ci hanno consegnato una cronaca o una storia nel senso nostro. Loro, attraverso dei fatti che hanno visto, di cui sono stati testimoni, hanno visto dietro l'azione di Dio.
Quindi hanno trasfigurato, possiamo
certamente
dire così, questi fatti.
Certamente, si può dire trasfigurato. Voglio dire questo. Gli ebrei si sono certamente salvati in quella fuga dal Mar Rosso quando erano giunti a una condizione senza uscita. Ecco, quella è la verità. Poi noi sappiamo proprio dei racconti che sono diversi e sono diversi tra di loro, che poi il rivestimento, la narrazione, questo cambia da autore a autore, da tradizione a tradizione. E così noi dobbiamo pensare ai miracoli di Elia e di Eliseo o quelli di Gesù. Di Gesù poi è ancora più significativo perché abbiamo 4 Vangeli, quindi 4 racconti, a volte dello stesso miracolo, ma racconti molto diversi. Cosa possiamo dire in sostanza? Certamente che Gesù è stato un taumaturgo, che ha svolto un'attività di guaritore, che ha compiuto delle azioni in cui si è verificata effettivamente la guarigione. Però Questo evento reale, detto, ridetto, raccontato, scritto, poi riscritto, certamente si è adornato di un linguaggio, potremmo dire a volte mitico, di un linguaggio a volte liturgico, di un linguaggio a volte legato allo straordinario, addirittura al magico, ci verrebbe da dire. Ma quello è il rivestimento. Certamente azioni di Gesù avvenute realmente, avvenute nella storia, guarigione di cui abbiamo tanti testimoni, non erano fabbricate. L'autore dunque le trasmette credendoci, ma il racconto finale si è addobbato di tanti particolari, però sempre con un'intenzione, questa forse che
quindi
è difficile da cogliere. L'intenzione
teologica. Ecco,
l'intenzione teologica, cioè Gesù moltiplica il pane, sì. Ma Giovanni racconta la moltiplicazione del pane per dire che Gesù è il pane di vita. Viene raccontata la guarigione di un cieco per dire che Gesù è la luce. Ecco, Giovanni fa questo con una teologia molto consapevole, infatti non chiama miracoli miracoli straordinario, li chiama semeion, semeia, segni, dunque dei segnali che ci devono riportare a una verità più profonda. Questa è l'intenzione con cui i miracoli sono stati scritti nel Vangelo.
Ecco, però è anche vero che allora l'omelia dovrebbe, come dire, decostruire in parte. Ecco,
forzatamente, l'omelia dovrebbe decodificare, far soprattutto non arrestare gli ascoltatori allo straordinario, al miracolistico. Questo purtroppo, devo dire, è qualcosa di vergognoso che avviene ancora, perché certi predicatori pensano che la gente sia incantata solo se ci sono apparizioni, fatti straordinari, miracoli. D'altronde vediamo questa ricerca affannosa di straordinario, miracoli, apparizioni un po' in tutta la cattolicità, e questa è una cosa veramente miserevole secondo me di fronte all'annuncio del Vangelo. Invece dovrebbero far capire che ciò che è scritto, pur avendo la verità certamente dell'evento nella storia, è soprattutto un'indicazione, un semeion, direbbe Giovanni, un segnale. Mi viene da dire quel proverbio, mi scuso perché magari può essere molto brutale, quel proverbio cinese: quando il dito indica la luna, il cretino guarda il dito. Ecco, chi si ferma a guardare il miracolo è il cretino, che non guarda dove il miracolo indica, che indica qualcosa su Dio, su Gesù, non un fatto straordinario che lo possono compiere eventualmente anche i saltimbanchi.
I saltimbanchi, i prestigiatori. Va bene, allora questa è la risposta a questo, al quesito, ai quesiti di questo ascoltatore. Non possiamo naturalmente procedere sempre così, ma per questa volta l'abbiamo voluto fare. Allora, tornando al libro, Enzo Bianchi, secondo libro dei Re, abbiamo detto complicato. Allora, proviamo a distinguere, diciamo, la storia del regno del nord Israele, e poi troveremo la storia del regno del sud Giuda. Allora, vi è una successione dei re di Israele fino all'ultimo re Osea. Sono tanti e con storie complicate. Che cosa possiamo dire? Ne vuole indicare qualcuno in particolare?
Ma possiamo dire che dopo Acab, che abbiamo incontrato varie volte il grande re oppositore di Elia, poi c'è Joram, c'è Acazia, c'è Jehu, altri re, ma il regno del nord è contrassegnato non da una successione dinastica come il regno di Gerusalemme, dove c'è il Messia che è sempre figlio di Davide, figlio del figlio di Davide. Ecco, nel nord invece non si è mai imposta una dinastia, si susseguono colpi di Stato, sono soprattutto ufficiali dell'esercito che prendono il potere, e in questa successione noi dobbiamo certamente evidenziare soprattutto Jehu, costui che prende il potere. Attenzione, è qualcuno che è indicato come re da Eliseo, quindi noi nel Regno del Nord abbiamo dei re che non seguono una promessa divina come per Gerusalemme, ma volta per volta o è il profeta o da se stessi che diventano re di Samaria. E Jehu lo fa con colpo di stato, ma era stato indicato da Eliseo, e certamente è un re molto sanguinario che innanzitutto vuole sterminare tutto quello che appartiene, che c'è ancora in vita, del casato di Acab. Ecco, sterminerà Jezabele, sua moglie, che è ancora in vita, stermina i figli, stermina i santuari, le alture, gli idolatri.
Ci sono sette azioni di, ecco, di sterminio di Jehu.
Certamente lui è un rappresentante, si dice, dello yavismo, della fede pura, della fede del Dio di Israele, ma certamente c'è una sanguinarietà nella sua azione che noi che la leggiamo restiamo effettivamente molto turbati. È la storia degli uomini, attenzione. Ma poi, secondo l'intenzione dell'autore del Libro dei Re, questo va detto, è una cosa straordinaria, unica in Israele, credo che quelli prima di me l'avranno fatto notare, perché mentre presso tutti i popoli i libri che raccontano le storie del re sono libri che noi potremmo dire soggiogati al potere, adulatori del potere, perché sono degli scrittori della corte, scrittori della reggia. Noi ci troviamo qui invece questo primo e secondo libro dei re, che è una critica continua al re. Oggi molti si chiedono, ma com'è stato possibile scrivere una storia dei re di Israele e scriverla da parte di chi quasi ne è all'opposizione,
anzi forse
chi le critica.
A volte ci sono anche dei toni peggiorativi, nel senso che per esempio Acab è stato anche un grande re,
sì,
e invece ne vengono messe in rilievo le malefatte.
Soprattutto, no? C'è questo ritornello che torna: egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, egli fece ciò che è ingiusto agli occhi del Signore, peccò come tutti i suoi padri. Questo è un giudizio terribile su questi re che si avviano certamente verso la catastrofe, e la catastrofe arriverà con la caduta di Samaria, con l'assedio nel 722, in cui vedremo è la Siria, l'impero orientale, che preme su questa zona di Israele, preme fino ad avere un assedio di Samaria, ci sarà poi addirittura la caduta, ma tutto questo viene letto dall'autore del Libro dei Re come una via mortifera, presa dai re di Israele, presa da tutto il popolo. Non sono castighi di Dio, attenzione, anche se lì la dizione sembra dire tale: siccome non hanno osservato la legge di Dio, Dio gli ha mandato allora la guerra, l'assedio, la fame, la carestia. In realtà è la via imboccata dal popolo e dai re di Israele. Quando uno sceglie una via verso il male, una via verso la morte, la percorre fino alla catastrofe. Questo vogliono dire soprattutto questi racconti all'interno del secondo libro dei re.
Ecco, prima di tornare su questo piano della storia, su questa catastrofe che incombe, abbiamo un altro frammento della storia di Eliseo, la sua malattia e la sua morte. Allora leggiamo dal capitolo 13, i versetti dal 14 al 25, perché ci dà anche questo di nuovo una dimensione così dell'umanità anche di Eliseo.
Quando Eliseo si ammalò della malattia di cui morì, Joas, re di Israele, scese da lui, scoppiò in pianto in sua presenza, dicendo: padre mio, carro di Israele e suoi destrieri. Eliseo gli disse: va a prendere arco e frecce. Ed egli prese arco e frecce per lui. Disse ancora Eliseo al re di Israele: metti la tua mano sull'arco. Dopo che egli ebbe messa la mano, Eliseo mise le sue mani sopra le mani del re. Quindi disse: apri la finestra verso oriente. Dopo che egli ebbe aperta la finestra, Eliseo disse: tira. Joas tirò, Eliseo disse: «Freccia vittoriosa del Signore, freccia vittoriosa contro Aram. Tu colpirai Aram ad Afek, sino a finirlo». Eliseo disse: «Prendi le frecce». E quando quegli le ebbe prese, disse al re d'Israele: «Colpisci la terra». Ed egli la percosse 3 volte, poi si fermò. L'uomo di Dio si indignò contro di lui e disse: «Colpendo 5 o 6 volte, avresti colpito Aram sino a finirlo. Ora invece sconfiggerai Aram solo 3 volte». Eliseo morì e lo seppellirono. Nell'anno successivo alcune bande di Moab penetrarono nella terra. Mentre seppellivano un uomo, alcuni, visto un gruppo di razziatori, gettarono quell'uomo sul sepolcro di Eliseo e se ne andarono. L'uomo, venuto a contatto con le ossa di Eliseo, riacquistò la vita e si alzò sui suoi piedi.
Allora, Enzo Bianchi, anche sul letto di morte Eliseo, e anzi anche dopo morto, Eliseo fa dei miracoli e soprattutto giustifica poi quello che accadrà, no?
Ma da un lato noi qui abbiamo un tipico mimo voluto dai profeti. Insomma, Eliseo è ormai alla fine, è malato, il re va a consultarlo, è significativo. Il re chiama Eliseo come Eliseo aveva chiamato Elia quando saliva in cielo: «Padre mio, avvi, padre mio, carro di Israele e cavalleria». Quindi c'è già qui il riconoscimento che Eliseo è stato come Elia per Israele, padre della nazione, diremmo noi, carro di Israele e sua cavalleria, cioè tutto il dinamismo era dovuto al profeta. Ma il profeta interrogato certamente fa fare un mimo al re tirando una freccia, e poi qui ci fa sorridere, un po' un giochetto, ma in sostanza noi dobbiamo anche qui guardare al contenuto. Il re gli dice: tu avrai delle vittorie su Aram, il nemico del nord che costantemente cercava di controllare Israele, di diventarne dominatore, ma in realtà saranno delle vittorie parziali, non sarà una vittoria definitiva. Quasi presagio che comunque dal nord, da Aram, dalla Siria, poi avverrà la distruzione di Samaria. Insomma, è sempre questa prospettiva di morte verso cui si è incamminato tutto il regno del nord. Però poi è talmente grande Eliseo che certo non va in cielo come Elia, quindi non ha da Dio questo segno straordinario che Dio l'ha preso con sé perché viva con lui per sempre. Però basta anche che qualcuno tocchi le sue ossa, che tocchi la sua fossa, che riprende vita. Qui di nuovo, certamente a livello popolare, noi dobbiamo pensare che si concludeva il ciclo di Eliseo con un'aura di grande taumaturgo, uno che fa dei grandi miracoli. Se Elia è legato ai poveri, alle vedove, Eliseo sarà soprattutto legato alla resurrezione. È colui, dicono i rabbini, che ha fatto risorgere dei morti, addirittura anche da morto. Il suo corpo continuava ad avere, pur nella corruzione, una forza che chi vi entrava in contatto riceveva vita.
Ecco, questo è un bel esempio di quello che lei diceva prima, insomma, su come vanno letti poi i miracoli.
Sì.
Ecco, invece, tornando al piano della storia, sì, lei diceva che cioè non è il Signore che provoca tutto questo, però progressivamente si legge una minaccia che si fa sempre più pressante, ed è detto per esempio a un certo punto, capitolo 10:32: in quel tempo il Signore cominciò a ridurre il territorio di Israele, no? Ecco, come se si volesse già annunciare quella che sarà la catastrofe.
In qualche misura si annuncia, se vogliamo possiamo chiamarla in modi diversi. Io amo il termine diminutio, come suggerisce d'altronde anche il latino della Vulgata. Cominciò la decadenza di Israele, cominciò l'annichilamento di Israele, fino alla disfatta, fino alla Shoah, alla catastrofe, alla distruzione del regno del nord. Perché? Perché il male commesso, secondo quella che è la giustizia immanente, questa è la lettura che dobbiamo fare dell'Antico Testamento, il male commesso provoca morte, provoca male, provoca disgrazia, provoca sconfitta. Quindi il popolo del Nord, nella misura in cui è infedele verso Dio, trova la sua retribuzione. Certo, tutto questo poi viene letto all'interno di questa ottica che Dio poi castiga, ma è una maniera. Dio non è che castighi. Pensiamo, se castigasse oggi un popolo, allora dovremmo fare letture come qualche folle ha osato fare anche recentemente,
dicendo del Giappone,
che lo tsunami in Giappone, il terremoto era a causa dei peccati degli uomini. Queste sono davvero cose indecenti, che danno a Dio un'immagine perversa, che se Dio fosse così è meglio negarlo piuttosto che crederlo. No, in realtà siamo noi uomini, ma noi lo constatiamo anche nella nostra vita. Ogni volta che facciamo il male, seminiamo male, prima o poi noi raccogliamo il frutto del male. Non è Dio che intervenga a castigarci, perché se Dio intervenisse a castigarci, allora più nessuno di noi esisterebbe. Anzi, Dio è paziente, Dio è misericordioso, Dio sopporta, Dio vede come noi raccogliamo tempeste quando seminiamo vento, come noi raccogliamo morte quando seminiamo violenza, e anzi vorrebbe che proprio da questa giustizia immanente con cui ci ritorna il male che noi facciamo, noi ne avessimo insegnamento, ne avessimo lezione, ma invece no, noi perseveriamo nel male fino alla catastrofe, come è avvenuto per il regno del Nord Israele.
Ecco, però effettivamente appunto il testo propone diversamente tutto questo, perché appunto dice sempre fece ciò che è male agli occhi del Signore, e quindi si suppone che questo chiama poi la punizione, cioè siamo dentro una logica della retribuzione ancora, no?
Certamente, ma attenzione, di nuovo anche qui dobbiamo stare attenti. Il testo leggeva certamente castigo di Dio, perché siamo in un tempo ancora in cui c'è una teologia in Israele, e questo è il tempo che durerà, attenzione, durerà fino a Gesù, fino alle soglie del Nuovo Testamento, anche se ci sarà uno sviluppo, perché in questo tempo addirittura la retribuzione è una retribuzione collettiva. Sbaglia uno, la pagano tutti. Sbaglia il padre, c'è la giustizia di Dio, il castigo addirittura sui figli. Sarà il primo il profeta Ezechiele a dire no, 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 no. Ogni colpevole avrà la sua retribuzione, ma sempre all'interno di una giustizia retributiva. E poi però Gesù dirà no, no, non è vero. Uno è cieco non perché ha peccato. Dirà, se quelli sono morti sotto la caduta della torre di Silo, non è perché hanno peccato e Dio è intervenuto puntualmente a castigarli. Questo è un Dio perverso. Ma certamente ognuno di noi raccoglie il frutto del proprio peccato, e in un mondo come il nostro, in cui il male domina, anche il giusto a volte recepisce male, violenza, morte, senza aver nessuna colpa, ma perché l'assetto del nostro mondo è un assetto che provoca sofferenza e ingiustizia non solo per gli ingiusti, ma anche per i giusti. E come Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, la disgrazia, un terremoto, un maremoto, la malattia coglie i buoni e i cattivi. Non è castigo di Dio, non è castigo di Dio.
Ecco, poi però in mezzo c'è anche Giobbe, ma adesso non ci possiamo, non possiamo aprire anche questo capitolo. E invece torniamo su questo tentativo che c'è a un certo punto nel capitolo 17, secondo libro di Re, di spiegare le cause della rovina del regno. Allora leggiamo una parte di questo capitolo dal versetto 7 in avanti e poi faremo degli altri passi.
Ciò avvenne perché i figli di Israele avevano peccato contro il Signore, loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti ai figli di Israele e quelle introdotte dai re di Israele. I figli di Israele riversarono contro il Signore, loro Dio, parole non giuste, fecero azioni cattive, irritando il Signore. Servirono gli idoli, dei quali il Signore aveva detto: «Non farete una cosa simile». Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: «Convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti». Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore, loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Seguirono le vanità e diventarono vani. Seguirono le nazioni intorno a loro, pur avendo il Signore proibito di agire come quelle.
Ecco, allora qui praticamente Enzo Bianchi sono dette un po' queste cause e forse, ecco, in quel versetto che dice seguirono la vanità dei popoli vicini e diventarono anche essi stessi vani, è detto un po' quello che ci raccontava lei.
Sì,
poc'anzi, no?
Noi dobbiamo pensare che qui si tenta una rilettura più tarda in cui si dice: perché Samaria è caduta? Perché,
ecco,
a un certo
mi permetta,
punto...
Ricordiamo anche che appunto questo testo è stato scritto poi durante l'esilio
e
quindi per dare conto, per cercare di capire perché era avvenuto questo, no?
Ecco, e perché era avvenuta la caduta? Attenzione, qui la caduta di Gerusalemme non c'è ancora,
la caduta
del Regno del Nord del 722, quando la Siria arriva, distrugge Samaria, c'è una devastazione enorme e poi fa la prima deportazione. Le tribù del nord vengono strappate, vengono portate in Assiria. Ecco, allora questo capitolo è un po' la meditazione storica, una specie di rapsodia che poi sarà rinnovata per Gerusalemme e altre volte. Perché il male? Perché la disfatta? Perché la sconfitta? Perché l'esilio? Perché il dominio di un impero totalitario? E la risposta che viene data è perché questi nostri padri hanno scelto la via dell'idolatria, la via dell'infedeltà a Dio, una via, ecco, mortifera. Questo è un brano estremamente importante e direi è una meditazione, una rimeditazione sulla storia, cerca di dire perché Samaria è caduta. Gli ebrei faranno una meditazione parallela a questo dopo la caduta di Gerusalemme, quando saranno in esilio a Babilonia.
Senta, a proposito di Samaria è caduta, ecco, qui forse si capisce anche perché Samaria, che è la capitale di Israele, diventa poi il simbolo del luogo del sincretismo, no? dei samaritani. Forse vale la pena dire due parole.
Sì, noi dobbiamo pensare che con la caduta di Samaria, 722, lo ricordo, c'è anche la prima deportazione di ebrei in Assiria. Siamo al momento dell'impero assiro, dovrà sorgere ancora l'impero di Babilonia. Attenzione, per ora è la Siria che è la grande potenza orientale. E gli ebrei vengono portati in questo esilio e però l'imperatore della Siria porta delle popolazioni per ripopolare Samaria che era stata devastata, quindi porta dei non ebrei che vengono dall'Oriente. Attenzione, dice portò gente da Cuta, da Ava, da Hamat, da Sarbafat, cioè popoli orientali che vennero, i quali a un certo punto, dice addirittura il testo in questo capitolo, trovano poi un dio locale adorato dal residuo di quegli ebrei del Regno del Nord, gli israeliti, E il re, non a caso, dice: beh, mandiamo alcuni di quelli che erano deportati, dei sapienti, dei sacerdoti, perché insegnino anche a questi emigrati nella loro terra a conoscere Dio. E così fanno, ma è un tentativo che abortisce, perché queste popolazioni non ebree sono la maggioranza, gli ebrei restano la minoranza. C'è un sincretismo a un certo punto, per cui comunque gli ebrei, che manterranno la loro purità soprattutto nel regno di Giuda, nel regno di Gerusalemme, già da allora cominceranno ad essere diffidenti verso questi loro fratelli del nord, perché ormai spuri a causa dei matrimoni, ma soprattutto perché sincretisti nella fede, hanno messo tutta una serie di elementi della fede dei popoli idolatri insieme al Dio di Israele. Inizierà quindi da quel momento, noi potremmo dire, una situazione di scisma che si aggraverà ancora più tardi, dopo la caduta di Gerusalemme, il ritorno degli ebrei da Babilonia, ma in un momento in cui, proprio per ragioni di purità della razza, ecco, la pulizia etnica, dobbiamo dirlo, purtroppo abbiamo degli episodi già lì, per pulizia etnica si vogliono quasi annientare queste popolazioni. E un sacerdote, il quale aveva una donna non ebrea e non voleva lasciarla secondo l'ordine della pulizia etnica, è molto bello questo, innamorato di questa donna, ha preferito stare con questa donna e lasciare Gerusalemme, il sacerdozio di Gerusalemme, e rifugiarsi in Samaria, dove diede inizio a quel culto di cui abbiamo gli echi nel Nuovo Testamento, quando Gesù, parlando con la samaritana, dice: donna, ormai né il culto di Gerusalemme, quello dei giudei, né il vostro culto su questo monte a Samaria ha ancora un senso, perché ormai Dio lo si adora nello spirito e in verità.
Dov'è questo episodio, Enzo Bianchi, del sacerdote innamorato?
È purtroppo nel libro di Esdra e di Neemia.
Ecco, a proposito di Esdra e Neemia, che spero riusciremo a leggere prima o poi, sicuramente non riusciremo a leggere i libri delle cronache, ci dice soltanto due parole, naturalmente. Chi voglia, anzi è invitato a leggerli,
ecco,
sono una ricapitolazione.
I libri delle cronache sono un parallelo ai libri dei re. Semplicemente, invece di
anche
essere...
ai libri di Samuele, no?
Sì, sono un vero e proprio parallelo. Sì. In realtà raccontano gli stessi fatti, ma essendo il loro autore un appartenente ai Leviti, gli interessi sono soprattutto per il culto, i sacerdoti, il tempio, i canti, i sacrifici. Quindi noi abbiamo all'interno di questi libri una ripresa da capo fatto ai sacerdoti. Il libro inizia con la genealogia di Adamo, fino a Davide, cioè tramite Abramo fino a Davide, poi le cronache dei regni, e termina anche questi libri delle cronache con la caduta di Gerusalemme e la Shoah. Ma insomma, potremmo dire storia parallela ai libri di Samuele e dei re, storia però non scritta. Qui gli ambienti sono profetici, abbiamo visto, molto critici nei confronti del re. Anche là ci sarà una critica mattutita e ci sarà più interesse per i sacerdoti, sempre scusati, sempre compresi, con un'attenzione al tempio, al culto, a queste cose. Quindi vale la pena leggerle come complemento.
E anche per vedere poi le differenze di scrittura e anche, insomma, la dinamica che c'è dentro il testo biblico, che fa la sua difficoltà, ma
esatto,
la sua bellezza.
Sì,
anche.
Si può fare una lettura sinottica, addirittura.
Sì.
Tenendoli accanto con due Bibbie, si legge l'uno e l'altro senza girare molto le pagine, e si ha così una storia parallela, significativa, con accenti diversi e preoccupazioni teologiche diverse.
Ecco, forse anche un po' più semplice la lettura di cronache, no?
Per
un
molti poco. Aspetti sì, è più tarda, attenzione,
ecco, sì.
È più tarda, quindi ha fatto come posso dire, una scrematura degli elementi, quelli che potevano fare più problema, ed è più lineare, si serve meno direttamente di fonti antiche, è veramente una riscrittura fatta poi da sacerdoti colti, ma attenti molto al tema del sacro, del tempio, del sacerdozio.
Ecco, Enzo Bianchi, abbiamo pochi minuti, ma cominciamo anche la storia del Regno del Sud. Allora, se il destino di Israele è la deportazione in Assiria, quello di Giuda sarà la deportazione in Babilonia. Anche qui una serie di re infedeli e idolatri, con due eccezioni che lei ci ha già anticipato varie volte, molto luminose, molto forti, Ezechia e Giosia. Allora, cominciamo subito a fare la conoscenza di Ezechia leggendo l'inizio del capitolo 18.
Nell'anno terzo di Osea, figlio di Ela, re di Israele, divenne re Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Quando egli divenne re, aveva 25 anni. Regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abì, figlia di Zaccaria. Ezechia fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide, suo padre. Egli eliminò le alture e frantumò le stele. Tagliò il palo sacro e fece a pezzi il serpente di bronzo che aveva fatto Mosè. Difatti, fino a quel tempo, i figli di Israele gli bruciavano incenso e lo chiamavano Necustan. Egli confidò nel Signore, Dio di Israele. Dopo non vi fu uno come lui tra tutti i re di Giuda, né tra quelli che ci furono prima. Aderì al Signore e non si staccò da lui. Osservò i precetti che il Signore aveva dato a Mosè. Il Signore fu con lui, ed egli riusciva in tutto quello che intraprendeva. Egli si ribellò al re d'Assiria e non lo servì. Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ai suoi territori, dalla torre di guardia alla città fortificata.
Allora, Enzo Bianchi, qui abbiamo soltanto l'inizio della storia di Ezechia. Ecco, tratteggiamo un pochino il suo profilo, qual è il suo comportamento, a quali prove verrà sottoposto.
Ma Ezechia certamente è il re che dopo Davide si mostra davvero un re unto dal Signore, secondo la volontà del Signore, è accolto da tutto il popolo di Israele come un re giusto. Tanto vero che qui c'è il verdetto: fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Si dice subito dopo: ebbe fede nel Signore. Quasi a dire gli altri non avevano nessuna fede nel Signore. E poi fra tutti i re di Giuda nessuno fu simile a lui, né tra i predecessori e i successori. Ezechia è un uomo retto, è un uomo giusto, è un uomo certamente che difende la retta fede, ma è anche un uomo il quale vuole assolutamente che regni la giustizia, si fa ministro di giustizia, si fa difensore dei poveri, difensore degli oppressi, li libera. E certamente è molto importante pensare che lui va sul trono subito dopo, praticamente 5-6 anni dopo la caduta del regno del nord, la caduta di Samaria, ma in quel momento durante il suo regno appare un grande profeta, ecco, è il profeta Isaia, quello di cui noi abbiamo addirittura poi tutta una testimonianza in quel suo libro di Isaia, addirittura in 39 capitoli dove sono raccolti i suoi oracoli, le sue azioni, tutta la sua profezia. Ci sono due cose da ricordare di Ezechia. La prima è che proprio sotto di lui a un certo punto c'è un tentativo da parte dell'Assiria di prendere anche Gerusalemme come era stata presa Samaria. Ebbene, c'è un assedio di Gerusalemme, ma Ezechia consulta Isaia, Isaia gli dice di aver fede del Signore e non temere, Ezechia dunque resta legato al Signore, non teme assolutamente. e a un certo punto di colpo l'esercito di Sennacherib, che era ormai attorno a Gerusalemme per l'assedio, scappa, va via, ritorna. Forse una peste nell'accampamento, ma qualcosa che li ha terrorizzati e li ha fatti tornare subito in Assiria. C'è un Salmo 48 straordinario che ricorda questo fatto e che dice: «Sì, Sion, cioè Gerusalemme, è davvero inespugnabile. Gli eserciti erano arrivati, si erano accampati, volevano prenderla. Ma a un certo punto han visto il Signore di Israele e sono fuggiti con spavento, come uno spasmo di partoriente se ne sono andati». Bisogna leggere il Salmo 48, che è l'eco liturgica di questo evento, è una cosa straordinaria.
Allora ricominceremo di qui la prossima puntata. Enzo Bianchi, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, una buona giornata.
Buona domenica a tutti.
Come ringrazio tutti gli ascoltatori naturalmente per averci seguito. Antonella Borghi, Cristiana Munzi, Paola Tagliolini in redazione, Ernesto Alessandrucci che ci ha seguito per la parte tecnica, Danilo De Girolamo che ha letto i testi. Grazie da Gabriella Caramore, alla settimana prossima, invitandovi a visitare il nostro sito uominiprofeti.rai.it.